lezione del corso La caccia alle streghe, fondamenti antropologici e filosofici, parte seconda. Nella prima parte abbiamo trattato del problema del peccato e quindi anche del discorso antropologico per quanto riguarda la fase successiva ai testi biblici, cioè per quanto riguarda i padri e il cristianesimo primitivo. Passiamo alla sintesi di San Tommaso direttamente, prima di ritornare appunto al martello delle streghe. È una fase questa, per così dire, propedeutica. Si tratta di lezioni preparatorie per poter cogliere adeguatamente, per poter intendere adeguatamente le posizioni antropologiche del testo Il martello delle streghe. La sintesi di San Tommaso, che rappresenta appunto il vertice della speculazione teologica e filosofica del Medioevo, della scolastica. Nel momento in cui l'Aquinate, cioè San Tommaso, inizia la sua formazione e incomincia a scrivere i suoi testi, Agostino è l'autorità indiscussa sul tema del peccato. È il punto di riferimento obbligato, l'autorità per eccellenza a cui bisogna rifarsi e con cui confrontarsi per dire qualcosa sull'argomento del peccato, per affrontare appunto e discutere sia sul terreno teologico che sul terreno filosofico la questione, le questioni relative al peccato. In particolare, secondo Sanna, che qui citiamo di nuovo, in San Tommaso e in generale nella scolastica medievale, sul peccato originale, per quanto riguarda le questioni fondamentali del peccato originale, si assiste al progressivo consolidarsi di due correnti contrapposti, cioè i due modelli appunto che abbiamo visto in precedenza. E tra queste due correnti si fanno strada dei tentativi di mediazione, in particolare il miglior tentativo. Il tentativo più riuscito sarà quello di San Tommaso, ma procediamo per così dire per gradi, step by step. C'è innanzitutto la corrente agostiniana che si richiama Sant'Agostino, che fa consistere la peccaminosità del peccato originale nella situazione di miseria in cui ogni uomo nasce, come situazione di concupiscenza, di avversione a Dio. La forma estrema di questa corrente, cioè la propaggine estrema più radicale di questa corrente, è costituita dalla posizione per cui, siccome il bambino non emette un atto positivo contro la concupiscenza, ciò che in lui in pratica l'accetta, violando così peccaminosamente il comando divino. Questa è la prima posizione. La prima corrente, per così dire, il primo modello. All'altro estremo, cioè contrapposta a questa posizione, si trova, abbiamo un'altra corrente che, preparata in alcune scuole, tra cui appunto quella di Abelardo, diventa ufficiale, diventerà ufficiale nella scuola nominalista. Per questa scuola, per questa corrente, la peccaminosità del peccato originale non consiste, non sta nella situazione di miseria in cui ogni uomo si trova, ogni uomo per il fatto di essere semplicemente uomo, ma nel peccato di Adamo, cioè quindi nel peccato del primo uomo, nel peccato originale, Adamo ed Eva, di cui tutti diventano partecipi, cioè tutti gli uomini dopo Adamo diventano partecipi di questo primo peccato, perché secondo Sanna, per positivo decreto divino, Adamo è stato costituito rappresentante di tutta l'umanità e di conseguenza tutta l'umanità soggiace allo stesso destino, cioè paga le conseguenze appunto del peccato commesso da Adamo. E veniamo a questo punto alla mediazione di San Tommaso, cioè come si colloca l'Aquinate tra queste due posizioni e qual è la sintesi che propone appunto San Tommaso per quanto riguarda queste due correnti. Si tratta, e Sanna lo ammette esplicitamente, della mediazione, quella di San Tommaso, più equilibrata tra queste due correnti, ed è quella appunto operata da San Tommaso. San Tommaso si occupa a varie riprese, in vari testi, della caduta, del problema della caduta dell'uomo, del primo peccato, Adamo ed Eva, e del peccato originale che da essa deriva, cioè quindi perdita dello stato paradisiaco, peccato originale, conseguenze del peccato originale. E in particolare nelle due somme, cioè nella somma contro i gentili, San Tommaso parla della trasmissione del peccato originale per via di generazione nel contesto dell'incarnazione di Cristo, cioè quindi per via della procreazione, della generazione degli altri uomini, dal primo uomo a partire da Adamo ed Eva, c'è stata questa trasmissione del peccato originale. E questo perché l'azione di Adamo porta con sé come conseguenza principale il peccato di tutto il genere umano. Il peccato di Adamo si trasmette, si ripercuote su tutto il genere umano, su tutti appunto gli esseri umani procreati a partire da Adamo e da Eva in poi. E Cristo viene visto qui come il nuovo Adamo. La sua azione, cioè quindi l'incarnazione, viene vista come un'azione volta a ristabilire il genere umano nella giustizia perduta, quindi come dire il nuovo Adamo che ristabilisce appunto la giustizia perduta e rimedia al peccato originale. Questa è la prospettiva paolina, cioè la prospettiva di San Paolo, che San Paolo espone nel testo di Romani, della lettera ai Romani 5:12. La somma, questa è la posizione della somma contro i gentili. Oltre a questo testo, ad esempio, in modo particolare c'è la somma di teologia, in cui l'Aquinate, cioè San Tommaso, colloca la trattazione, il proprio esame, la propria analisi della caduta d'origine e quindi del peccato originale e dei suoi effetti, cioè delle implicazioni, delle principali implicazioni del peccato originale, come causa esterna del peccato, nella parte morale che tratta degli atti umani, cioè nel trattare degli atti umani, della moralità o meno degli atti umani. San Tommaso inserisce anche il problema della caduta e del peccato originale e degli effetti appunto del peccato originale. In quest'opera sistematica, cioè nella somma di teologia e nelle questioni che trattano della caduta, egli, cioè San Tommaso, non segue lo svolgimento del racconto biblico, cioè non si rifà ai testi biblici seguendo appunto la scansione, il racconto dei testi biblici, e per queste ragioni il trattato del peccato originale, cioè prima seconde questioni da 81 a 83 e delle sue conseguenze, in particolare la questione 85 dello stesso testo, della stessa sezione, si trova nel contesto dei vizi, perché il peccato della natura determina quello dell'individuo e quindi determina anche i vizi, la questione dei vizi di conseguenza viene trattata in questo modo e appunto nell'ambito di questa sezione che tratta degli atti umani. Lo svolgersi poi della tentazione, della caduta della coppia primitiva, cioè di Adamo ed Eva, la tentazione, il celebre episodio della tentazione, si trova descritto nel contesto del peccato d'orgoglio, opposto alla virtù dell'umiltà. Quindi rientra, viene considerato come un peccato d'orgoglio primariamente. Principalmente questo è il modo in cui l'Aquinate descrive e inserisce appunto il peccato originale come opposto alla virtù dell'umiltà, nel contesto, ancora una volta, del peccato di orgoglio, appunto perché il primo peccato è un peccato d'orgoglio, cioè una forma di egoismo, è un allontanarsi da Dio e mettere al primo posto se stessi, mettere al primo posto, mettersi al primo posto, diventare, voler diventare simile a Dio, peccare appunto d'orgoglio. E parlando della colpa d'origine, cioè del peccato originale, Tommaso completa poi la sua esposizione con la descrizione, con l'analisi della pena e delle pene che ne derivano. Tommaso quindi interpreta la tentazione e la caduta della prima coppia, cioè Adamo ed Eva, secondo, sulla scia di alcuni testi di Agostino, cui egli si richiama, cioè San Tommaso nel procedere nella sua analisi, nell'esame appunto della caduta della tematica biblica veterotestamentaria della Genesi, si colloca, situa sulla scia di alcuni testi di Agostino a cui egli esplicitamente si richiama. E di conseguenza il ruolo fondamentale di Adamo, del peccato di Adamo, nella trasmissione del peccato originale viene ribadito con argomenti tratti dal ruolo fisiologico del padre nella generazione, cioè per via della generazione, la trasmissione appunto attraverso la generazione è il tema, il modo in cui viene spiegato il problema, la questione della caduta originale del primo peccato commesso dalla prima coppia, da Adamo e da Eva. Ma per quanto riguarda l'essenza del peccato originale, cioè nel momento in cui l'Aquinate caratterizza e mette in rilievo i tratti fondamentali del peccato originale come partecipazione alla colpa di Adamo e di Eva e alla sua pena, Tommaso si distanzia, prende, come dire, le distanze e si discosta dalle posizioni dell'Aquinate. Per lui, infatti, l'effetto della colpevolezza condivisa con Adamo è la perdita della giustizia originale, è il male della concupiscenza, cioè della tensione verso la carne, verso la corporeità fisica, l'inclinazione verso il peccato fisico, il peccato morale, quindi il male della concupiscenza, diventa segno di questa perdita che ferisce la natura umana. Quindi c'è la perdita della giustizia originale, appunto, viene ad essere la conseguenza principale, l'esito della colpevolezza, l'esito del peccato, appunto, di origine. In questo contesto, qual è la caratterizzazione del corpo che la concezione e la sintesi di San Tommaso veicolano? Perché ovviamente queste due posizioni, cioè le due correnti, le posizioni espresse dalle due correnti che abbiamo visto, correnti di teologia, eccetera, e la sintesi di San Tommaso per quanto riguarda l'analisi del peccato e per quanto riguarda il tema della creazione e della caduta, così come ci viene presentato dai testi veterotestamentari, dai testi biblici e in particolare dal libro della Genesi, queste tematiche hanno immediate conseguenze sul modo di considerare il corpo, la corporeità e quindi il discorso antropologico. Non si tratta semplicemente di una questione di giustizia originale sul piano puramente teoretico, sul piano puramente teorico, ma questo male, questa perdita della giustizia originale, oppure condizione paradisiaca, implica a sua volta un determinato approccio, un determinato modo di considerare il tema del corpo, il corpo umano e quindi la valutazione del corpo umano. Qui, a questo punto, a cominciare dalla prossima lezione, proprio per questo motivo, entriamo, per così dire, direttamente nel discorso, affrontando il problema della corporeità a partire dalle posizioni fin qui viste e fin qui sinteticamente espresse, sinteticamente presentate.